นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิOggi la luna piena di febbraio è un Magh Puja, una delle tre feste buddhiste più importanti, una celebrazione di Sangha, il terzo delle triplici gioielli. I tre rifugi, Sangha, comunità. Forse è meno conosciuto delle altre feste, e anche qui in Europa non tendiamo di organizzare niente in particolare, perché capita nel cuore dell'inverno e sempre durante il nostro ritiro monastico. Noi celebriamo il nostro modo, come sempre a luna piena facciamo la meditazione fino a mezzanotte, e a volte facciamo una processione attorno al monastero tre volte, offrendo candele, fiori, incenso al Buddha. E forse anche riconoscendo l'evento che celebra, forse sembra appropriato anche di non organizzare niente in particolare, perché è una commemorazione di un evento nella vita del Buddha, una spontanea riunione dei monaci, tutti illuminati secondo tradizione. 1250 sono arrivati nella presenza del Buddha senza preavviso, senza appuntamento, senza pubblicità o organizzazione. Il Buddha risiedeva al Velvanarama, il primo monastero buddista. Infatti, se mi ricordo bene, questo parco è stato offerto al Buddha per avere una residenza fissa, per avere un posto dove poter stare. Il Buddha ha detto che non accetto per me stesso, accetto dalla parte del Sangha. Delle quattro direzioni del presente nel futuro. Quindi c'è questo senso dal Sangha, dalla comunità che dà continuità dall'insegnamento del Buddha, dalla diffusione di questo insegnamento che conduce alla liberazione per il benessere degli esseri umani. E secondo la tradizione, tutti questi monaci già risvegliati, già arrivati alla completa liberazione, erano tutti ordinati dal Buddha stesso. Prima era soltanto il Buddha che poteva ammettere nel Sangha, di dare ingresso nel Sangha di monaci. E la formula era molto semplice. Qualcuno chiedeva di essere accettato come un discepolo, come un bhikkhu, e il Buddha diceva: "E i bhikkhu?" E bastava di essere poi completamente ordinato un discepolo del Buddha. Significa viene in bhikkhu. E poi col passare del tempo, lo sviluppo della comunità, del sangha, diventando sempre più grande, sempre più esteso nello spazio, e non era più possibile per il Buddha di essere maestro di tutti quelli che venivano di prendere la vita monastica, di entrare nella vita monastica, e quindi ha dato permesso ai monaci più anziani di anche fare questo ruolo di accettare i candidati appropriati e di dare la loro formazione. E poi è sviluppato una formula, un rito di ingresso, diventando più organizzato, più strutturato, invece di un semplice: "Allora, adesso sei un bhikkhu." E questo stabilire la comunità monastica è quello che ha dato la possibilità per l'insegnamento di essere vissuto, praticato, realizzato e trasmesso nel tempo. Fino a questo punto qui, siamo qui più di 2500 anni dopo in Europa, e in diversi posti, in diversi luoghi in tutto il mondo ci sarà questa celebrazione di Magha Puja. È ancora un insegnamento vivo, valido, produce risultati, ancora da ispirazione e un rifugio alla gente, non soltanto monaci ma anche praticanti laici. Un altro fattore particolare di questo evento è che il Buddha ha anche conferito il titolo di discepoli principali, chief disciples, a Sariputta e Moggallana, che sono dei discepoli più conosciuti, più ricordati. Sono tante storie nelle scritture di questi due monaci che sono diventati maestri per conto loro. Sariputta era particolarmente conosciuto, rispettato per la sua saggezza, Moggallana per i suoi poteri psichici. E a questa assemblea di 1250 monaci completamente illuminati, il Buddha ha dato questo insegnamento, che adesso è conosciuto come Ovada Patimokkha, la base della disciplina, è ricordato in questi versi che adesso leggo, una traduzione in italiano. Come sempre, di tradurre dal Pali un verso da Pali in un'altra lingua è molto difficile di trasmettere tutte le implicazioni di dover decidere una parola per tradurre un altro. Sempre c'è un senso di perdere qualcosa, di distorcere o dare un'impressione non completamente giusto. Quindi c'è bisogno di tenere conto che questa è una traduzione approssimativa all'origine di Pali. Non c'è bisogno di questo. La sopportazione paziente è l'austerità migliore. La liberazione è la cosa suprema. Questo affermano i Buddha. Non è un monaco quello che ferisce un altro, né un contemplativo che maltratti un altro. Non fare il benché minimo male, praticare ciò che è retto, purificare la mente. Questo è l'insegnamento dei risvegliati. Non disprezzare, non ferire, sobri e riservati, in accordo con la disciplina monastica, moderati nel cibo, vivendo in reclusione, impegnandosi nello sviluppo della mente. Questo è l'insegnamento degli illuminati. Questi sono versi abbastanza brevi, ma in questo c'è una ricchezza di insegnamento. Quando si comprende un po' le implicazioni di questo detto. Questo era prima che il Buddha ha dichiarato la disciplina in dettaglio, quindi questa era la base della disciplina monastica. non c'erano ancora monaci troppo cattivi, che c'era un bisogno, che facevano sbagli troppo gravi per Buddha dire non dovete fare questo, non dovete fare quello. Erano abbastanza bravi all'inizio di per Buddha di non aver bisogno di dire tante cose sul loro. Seguivano l'esempio del Buddha, basta che il Buddha diceva io mangio una volta al giorno e così mi sento bene, mi sento comodo, ho l'energia per praticare, e voi potete fare lo stesso. E loro seguivano l'esempio del Buddha, anche loro mangiavano soltanto una volta al giorno. Quindi questa è la base della disciplina di in termini di kamma. Questo è l'equivalente pali per karma, forse questa parola più conosciuta, no? Ci tiene karma. Il problema è che forse è spesso malinteso come un tipo di determinismo, fatalismo. Karma significa azione. È un processo di causa e effetto, e quindi la prima parte di questo insegnamento è di non causare sofferenza agli altri, di non ferire altri, di non maltrattare altri, quindi di non compiere azioni aggressive, negative, quindi di evitare karma negativa. Tendiamo di in inglese dire good or evil, in italiano buono o male, bene o male. E kusala kamma è il kamma positivo che produce risultati piacevoli, e kusala non si può tradurre veramente come buono. In inglese si può dire skillful oppure wholesome, e non c'è una parola che so io che traduce, che esprime esattamente questo. Quindi forse positivo e con buono o cattivo ha un sempre senso di giudizio. Ma questo non implica un giudizio dall'esterno, ma una qualità. È una legge di natura che funziona anche se non esiste, o se non esisteva il Buddha. Se c'è un Dio o non c'è un Dio, c'è questa legge di karma. È una cosa che cominciamo di verificare per noi stessi e quindi questo secondo verso si trova in altri testi, altre scritture, è un sommario dell'intero insegnamento del Buddha in termini di karma e come liberarsi da karma, di non fare il male, di fare il bene, praticare ciò che è retto, quindi di fare bene, di siamo vivi, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo stare sempre fermi, fissi, siamo esseri socievoli e dobbiamo muoverci, fare delle cose e quindi cerchiamo di fare bene, di che produce risultati piacevoli, quindi buon karma, kusala karma, skillful karma e akusala karma, fare male o azione negativa. I radici di queste azioni sono avversione, qualche tipo di dei tre veleni di avidità, desiderio, avversione o odio e confusione o illusione, quindi azioni che sono guidate da questi tre veleni tendono a produrre risultati negativi, non piacevoli. Quindi in questo non c'è un giudizio, è solo di riconoscere la causalità, un processo di causa e effetto. E kusala karma è descritto nei termini di azioni che non sono guidate dall'avidità, avversione, confusione. O possiamo descriverli nei termini positivi, di azioni che sono motivate da generosità, gentilezza, amore e di saggezza. Il karma negativo, questo tende di rafforzare, far più forte il senso di sé e questa credenza e attaccamento ad un senso di sé come un identità immutevole che continua in tempo. Questo è il fattore principale che influenza karma e la non liberazione, la continuità di questi cicli di sofferenza questa credenza, questo punto di vista di un sé permanente, che agisce e riceve i risultati, come una credenza, un'identità, una personalità che non cambia e dura con tempo. E questa karma negativo, akusala karma, tende di rafforzare questo senso di sé, produce paura, ansia, diventiamo più tesi, più contratti, e c'è un più egoismo, c'è più egoismo in queste azioni, mentre nel fare il bene, di essere generosi, gentili, eccetera, tende verso la liberazione di questo senso di sé, perché c'è una espansione dell'attenzione, un'espansione del cuore, un atto di generosità. Stiamo pensando di qualcun altro, quindi questa un'altra persona entra in nostra coscienza, c'è questa espansione del cuore e quindi già c'è più in questo, c'è meno egoismo e di essere gentile. Va verso questa liberazione del sé, un'espansione, un rilassamento, meno attaccamento al proprio ego, al senso di sé. Però non è sufficiente, perché c'è sempre facendo il bene, evitando di fare male, c'è sempre la vecchiaia, la malattia, la morte, ci sono gli eventi mondani di felicità, infelicità, successo, fallimento, di lode e critica, eccetera. E quindi ci vuole anche questa purificare la mente, di sviluppare la saggezza. Perché è questo che alla fine ci libera di vedere in profondità oltre l'apparenza superficiale delle cose. E queste tre radici di azioni negative hanno anche le loro condizioni, cause, e in particolare quando c'è l'attenzione sul lato attraente di una cosa, un'attenzione che che mette in primo piano il lato attraente di qualcosa. E poi questa produce, fa crescere la voglia di averla, pensando questa mi darà soddisfazione, questa mi renderà felice. Però è sempre pesato su questa percezione, limitato. Quando veramente vogliamo qualcosa, c'è un... non vogliamo vedere l'altro lato, il lato repulsivo o il lato negativo di una cosa. Perdiamo prospettiva. O nell'altra situazione di avversione o odio, c'è sempre la tendenza di concentrarsi sull'aspetto negativo, l'aspetto repulsivo di una cosa, e non vediamo gli altri aspetti. È come quando si è arrabbiato con qualcuno e c'è un'avversione. È come non vuoi vedere, non vuoi accettare in coscienza quando la persona fa una cosa bella, o quando non corrisponde la reazione, non corrisponde alla propria percezione di quella persona. Quindi è come una scelta di vedere solo questo lato, non altro, e poi questo alimenta questi radici, questi veleni di avversione in questo caso. E poi il terzo di confusione, illusione, quando siamo distratti e illusi e non c'è chiarezza, non c'è non c'è un'attenzione appropriata, una presenza mentale, un raccoglimento di poter vedere le cose come sono. Quindi di ricordare questa piccola formula, di consumarlo del sentiero, di fare bene, di non fare male e di purificare la mente. Quindi quando si manifestano queste tendenze negative di avidità, avversione, riconosciamo, possiamo stare presenti con questa in questo stato senza assecondarlo, di non nutrirlo, di cercare di ampliare il campo di attenzione, di non rimanere soltanto sul lato positivo, negativo, di investigare la cosa in sé, nel contesto, della situazione. Purificare la mente non c'è lo stesso senso di identificarsi con le cose. Quando c'è lo sviluppo tramite la meditazione di presenza mentale, raccoglimento, siamo come nel posto del Buddha, di conoscitore, di conoscere le cose come sono. E questa, quando la prima riga di questo primo verso, la sopportazione paziente e l'austerità migliore, c'era una credenza che Kamma aveva come un tipo di sostanza quasi materiale, e di liberarsi da questa Kamma negativa che è stata creata nel passato, c'era bisogno di prendere, di sottoporsi a pratiche ascetiche, come di fare lunghi digiuni o di come nella storia del Buddha, prima di raggiungere l'illuminazione, ha fatto questi 6 anni di pratica ascetica, torturandosi, automortificazione, guardare al sole senza chiudere gli occhi, di non mai distendersi, di come fanno anche oggi qualche ascetica in India, si vede facendo delle cose incredibili, di stare soltanto su un piede, senza mettere mai per terra l'altro piede, o rimanendo con un braccio sopra la testa, in perpendicolare, e poi diventa fissa in questa posizione, non è più possibile a muovere, si va in giro con un braccio sempre in aria, rigido, e lo sbaglio in questo è c'è ancora questo forte senso del sé. È una comprensione limitata del processo di Kamma. E quindi di tutto questo complesso di pensare, di avere questa Kamma negativa, di dover liberarsi e di dover fare qualcosa per questo, di essere libero nel futuro, è tutto una visione errata che infatti sostiene, nutre questo senso di sé, che è il problema nel primo posto, mentre la visione del Buddha è: sì, siamo influenzati dalle cose che abbiamo fatto in passato, le azioni che abbiamo fatto nel passato avranno una tendenza di produrre risultati nel futuro, nel presente e nel futuro, e non possiamo cambiare quello che abbiamo fatto nel passato, e quindi di almeno di non fare karma negativa adesso e avere conseguenze in futuro, e di fare il bene, di agire in modo di con generosità, gentilezza, di fare karma positiva che produce i risultati piacevoli. E poi questa stare presente nel momento senza dover creare tutto questo senso di un sé, di una storia personale, di io cosa ho fatto, cosa devo fare, cosa sarò nel futuro. È tutta una creazione mentale che possiamo lasciare acquietarsi nel momento presente, in questa sopportazione paziente. Quindi anche se quello che stiamo sperimentando adesso è un risultato di quello che abbiamo fatto nel passato, questa semplice sopportazione paziente, senza creare altra karma, è sufficiente per liberarci. Non c'è bisogno di prendere certe pratiche con questa idea sbagliata, che solo aumenta il senso del sé e fa più forte l'attaccamento, rende più forte l'attaccamento, e quindi questo ciclo, quindi nutre questo ciclo continuo di sofferenza, di nascita e morte. E c'è sempre questa base principale alla pratica di l'importanza del momento presente, di sempre ritornare a questo. Ci dimentichiamo, ci perdiamo in questo, quello, ma possiamo sempre lasciare andare, ritornare al presente, qui e ora, come mi sento adesso, invece di essere intrappolati nelle tutte le reazioni, di voler uscire da questo, di voler scacciare via quello, di voler avere più di questo, di prolungare e avere per sempre questo, ci rilassiamo. Quindi sopportazione paziente non significa una mera rassegnazione passiva o un modo di modo di pensare, ma non funziona, sarò paziente, forse in futuro tutto verrà insieme, poi sarò bene. È una pazienza consapevole, accogliente, di essere presenti, di essere paziente con le cose come sono, sopportazione paziente, e in questo rilassamento, apertura, maggiore apertura, e già tutto perfetto. non si sta creando sofferenza sopra le cose come sono, quando c'è questa capacità di accogliere le cose come sono, senza un senso di questo sono io, o questo non sono io, tutta questa proliferazione mentale non c'è quando c'è la semplice presenza ricettività verso le cose come sono, qui e ora. E poi si vede per se stesso che la sofferenza non è necessaria. La sofferenza è quella che noi creiamo sopra le condizioni, non è dovuto al dolore, alla spiacevolezza, alla sonnolenza, all'irrequietezza, o qualsiasi cosa. È quello che noi creiamo quando non siamo capaci di accettare le cose come sono. E poi quando si ha questa esperienza che può capitare, forse anche particolarmente quando si sta sperimentando una situazione particolarmente dolorosa e non c'è un modo facile per scappare via, per fuggire. Per me mi ricordo uno di queste lunghe meditazioni che facevamo tutta la notte, il giorno della luna piena, luna nuova, mezza luna, in un piccolo monastero perduto vicino al fiume Mekong, alle 2 del mattino, quando l'unica cosa che si vuole fare è di stendersi e cadere nel sonno. Però è la tradizione di continuare a meditare fino all'alba, e comunque il kuti è un'ora a piedi dalla sala di meditazione. È buio, ci sono tanti serpenti, e mi ricordo una notte in particolare quando avevo mal di stomaco, penso di aver mangiato troppo di zenzero in aceto con il cacao, con il cacao che si prende a mezzanotte. Mi soffrivo un po' di mal di stomaco, e di sonnolenza, di vari dolori nel corpo, un po' di senso di pressione. Camminando su e giù senza anche pensare che sto meditando, semplicemente camminando su e giù fuori la sala, e non c'era, e ad un certo punto mi è diventato molto chiaro che era una lampa di coscienza che, nonostante tutto questo dispiacere, questa sensazione spiacevole del mal di stomaco e tutto quanto, tutto lo sconforto, non c'era sofferenza. Era tutto sopportabile. È perché non avevo un atteggiamento di che era appropriato, non cercavo di cambiare qualcosa. C'è una semplice accettazione della situazione com'era, in modo consapevole, non cercando di distrazioni, non cercando di fuggire, non non identificando con tutto questo. E c'è un profondo senso di liberazione in questo. E capivo il sentiero. E quindi non era come un di sviluppare un estasi, di andare in paradiso, di sentire grande benessere, gioia. Questa comprensione è venuta fuori quando mi sentivo male, soffrivo, e poi quindi quando parliamo del sentiero pensiamo di un lungo viaggio, siamo proprio all'inizio, è un lungo viaggio da fare, e però è tutto converge nel momento presente, che infatti è soltanto quello che abbiamo, soltanto qui e ora che possiamo effettuare un cambiamento, non da cercare di cambiare qualcosa, ma di vedere come il nostro atteggiamento ha un effetto sull'esperienza. E quindi questi tutto questo è questo sentiero, il nobile ottuplice sentiero può essere espresso in modo semplice di tre aspetti: di sila, moralità, samadhi, di meditazione, concentrazione, e panya, saggezza. E questo è il sentiero di sila, di non fare male, di fare bene, di evitare fare male, purificare la mente, coltivare la mente, meditazione, samadhi e panya, saggezza. Questo è il sentiero che ci libera, che conduce alla liberazione. Quindi vi lascio questa riflessione per stasera, Magha Puja. Chi vuole continuare a meditare con noi fino a mezzanotte è benvenuto. thì mình thì sẽ đi về cái party đấy, tôi nói là Roma, Porto Bustone, Lasciamo Libri, thì phải qua cái đi về để phải.